Allora, siamo pronti per Marte Sport Live, tiro al bersaglio, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
E allora, eccoci qua, buonasera, bentrovati cari amici da Francesco Marciano, siamo pronti per un nuovo appuntamento con lo sport, con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, sono le 20:05, come state? State bene? Sì, siamo arrivati a giovedì, abbiamo ovviamente superato la metà della settimana, abbiamo scollinato, no? Come si suol dire, e adesso mettiamo nel mirino la Salernitana, sabato alle 15 alla Lecchi. C'è questo importante confronto con il Granata, il primo di tre match della settimana, Salernitana-Napoli della prossima settimana, no? Poi Salernitana-Napoli che si gioca sabato, ma poi ci sarà il confronto con l'Union Berlino e la gara di Empoli prima della sosta, gare che il Napoli naturalmente non può sbagliare. Pasquale Tina, buonasera.
Ciao Francesco, buonasera.
Ciao Pasquale, ben trovato. Allora fammi prima dare le coordinate di stasera, 339-666-9990. Saluto anche Vincenzo Russo in regia. Allora, dicevo, il Napoli non le può sbagliare, ne abbiamo detto anche ieri sera, no Pasquale? Queste partite, purtroppo, ahimè, dobbiamo solo guardare nel medio periodo ed è un peccato perché se guardo alle classifiche dei primi due, degli scorsi due anni, 2021-22 e 22-23, il Napoli aveva 28 punti alla decima giornata, insieme al Milan era a pari punti con i rossoneri. Due anni fa, l'anno scorso, era a 26 punti, primo in classifica da solo, ed è un peccato davvero se guardiamo la classifica di oggi.
Sì, è un peccato. Io penso che la classifica poi sia una logica conseguenza di problemi non risolti ancora nel Napoli, per quanto riguarda prestazioni che nell'arco di 90 minuti non sono continue, e credo che poi sia il vero problema del Napoli. Garcia sta lavorando tanto a Castelvetturno, sta provando varie soluzioni. Credo che a Salerno alla fine giochi 4-3-3, anche se diciamo ha provato anche la soluzione 4-2-3-1 con Simone Raspadori. Io penso che però sia più in corso d'opera, poi vedremo, perché domani c'è la conferenza stampa di Garcia alle 13:30.
Sì.
E quindi vedremo, insomma, ogni partita rappresenta un esame, rappresenta un ostacolo che questa squadra deve superare. È chiaro che dopo il 2-2 col Milan devi rispondere con una vittoria. La classifica ti dice che è una sfida alla portata, però tutto il resto ti suggerisce cautela. Secondo me sarà una sfida comunque complicata. La Salerno, la Salernitana ci tiene molto alla sfida con il Napoli, quindi sì, è una sfida che devi andare a vincere in campo con una prestazione importante. Il Napoli avrà insomma vicino il presidente De Laurentiis, che oggi ancora era a Castelvetturno, credo sarà anche alla Rechi sabato a Salerno, e quindi vedremo se basterà. Vedremo una formazione leggermente diversa.
Ecco, formazione. Ecco, dimmi.
Ah, guarda, io penso che giocherà, vabbè, Ostigard è obbligato perché Nata mi ha squalificato.
Perché è squalificato Nata, sì.
Con Rachmani, che ha bisogno di riscattare insomma la prova con il Milan, e non con Juan Jesus. Juan Jesus ho già recuperato, però non gioca dal 16 settembre, quindi presumo vada in panchina Juan Jesus. Di Lorenzo ovviamente è confermato, credo Rivera stavolta e non Mario Rui. A centrocampo la novità dovrebbe essere Frank Anghissà,
che
mi sembra insomma un rientro importante. Davanti io penso che non cambi nulla, cioè Politano è in grandissima condizione, Quara pure, Raspadori ha segnato pure contro il Milan, quindi immagino che la formazione di partenza sia questa. Poi Garcia avrà come alternativa insomma a due punte Simeone e Raspadori, però insomma credo le idee siano queste. Poi ripeto, domani magari chiederemo qualcosa in più a Garcia, mi sarà
ecco. Dimmi. L'unica perplessità, l'unico dubbio è la posizione di Zielinski, no? Se parte 4-3-3 o 4-2-3-1 farà il trequartista.
Ma in realtà Zielinski già in alcuni momenti la partita si alza vicino alla prima punta, quindi non sarebbe secondo me una grandissima
una novità,
anche col Milan non l'ho fatto, insomma, chiaramente. il Napoli a volte si mette 4-2-3-1, quindi sarebbe secondo me qualcosa che già vediamo. La differenza potrebbe essere se giochi proprio con le due punte, allora lì sarebbe effettivamente una novità. Finché c'è
giocare con le due punte, poi vorrebbe dire 4-4-2, 4-2-4,
sì,
come vogliamo chiamare, poi dipende
visto un po' col
dalle posizioni delle armi.
Insomma, che non hai Osimhen ancora, se le metti subito poi puoi cambiare la partita diversamente, chiaramente, perché non hai altri attaccanti in panchina.
Senti, a proposito di Osimhen, ma quando torna?
Ma guarda, io credo che ci siamo.
Durante la sosta?
No, ma in campo
prima.
O dalla Nigeria?
No, dalla Nigeria.
No, dalla Nigeria penso nei prossimi giorni, massimo inizio prossima settimana credo sia per sé, purtroppo, almeno così ci dicono dalla società, poi è chiaro, i viaggi con scalo a Francoforte in Nigeria sono sempre un po' lunghi, insomma, l'abbiamo imparato, insomma, al rientro di Osimhen dalla nazionale, però insomma ci siamo, quindi qualche giorno sarà a Castelvolturno, ripeterà tutti gli accertamenti, poi lì capiremo veramente i tempi di recupero. Chiaro, insomma, che Napoli punta ad averlo il 25 novembre contro l'Atalanta, Osimhen resterà a Castelvolturno durante la sosta, quindi avrà modo insomma di smaltire. Poi è chiaro, dipende dagli esami che ripeterà.
Sì, è vero, ed è un peccato anche per quanto riguarda Osimhen, no? La situazione è un po' nebulosa, nel senso che c'è il discorso contratto, il discorso rinnovo, i problemi che ha avuto lui, gli infortuni, le questioni familiari. Certo, questo ragazzo non è mai tranquillo, devo dire la verità.
L'inizio stagione è stato un po' particolare,
un po' tribolato, sì.
La storia dei TikTok, però.
Sì.
Ci sono insomma quei 6 gol in 8 partite che ti fanno insomma considerare quanto sia un giocatore fondamentale.
È
chiaro che io non so se poi davvero quando rientrerà, insomma tra un po', Napoli qualche tempo fa ha annunciato l'idea di un nuovo incontro tra Osimhen e il Napoli per parlare del futuro, dopo i tanti incontri estivi, il rinnovo del contratto, il rinnovo che non c'è stato, quindi vedremo se si riaccenderà un discorso oppure no, un discorso potrebbe anche portare insomma alla decisione della cessione in estate, che mi sembra in questo momento l'ipotesi più probabile, perché chiaramente senza rinnovo la prossima estate devi cederlo, altrimenti poi davvero rischi di perderlo a parametro zero, ed è chiaramente un errore che il Napoli non può permettersi.
Non può permettersi, no. Altro capitolo, questione, lo citavamo prima, Zielinski, per quanto riguarda la posizione tattica in campo, si legge, no, di incontri l'Inter, la Juve, è chiaro che il giocatore va a scadenza, quindi
un giocatore genere a scadenza fa gula, è un giocatore forte,
certo.
Io mi auguro, insomma, io da quello che so i contatti con la Juventus ci sono stati, lui sta ancora aspettando di capire se ci sono
Napoli.
No, col Napoli, perché poi col Napoli la trattativa era cominciata, andavano risolte alcune questioni sulle commissioni di agenti, se riprende viene conclusa, Zielinski che sta a Napoli, altrimenti è evidente insomma che lui e il suo entourage debbano prendere in considerazione le offerte. Piace alla Juventus, ma quello che so piace anche all'Inter, cioè un giocatore che
a chi è che non piace Zielinski?
Livello e le grandi squadre chiaramente lo seguono, mi sembra anche legittimo, però aspettiamo un altro poco quando e sperando insomma che queste trattative di rinnovi poi riprendano, perché hanno un po' caratterizzato tutta l'estate ma poi non sono andate,
non si sono concretizzate, no,
sì.
È vero, ecco, tra l'altro poi Piotr quest'anno compie 31 anni a febbraio, adesso non mi ricordo, Zielinski comunque nel 94 compie 31 anni, quindi è all'ultimo grande contratto, ma soprattutto possiamo dire che è nel pieno, no, delle sue capacità psicofisiche, no? 31 anni per un atleta, visto e considerato che le carriere, no, si sono allungate, a 31 anni sei veramente nel meglio, no, direi, per cui veramente è un giocatore che sta
bene. Zielinski a maggio fa 30 anni, quindi ancora
non ne fa 31 nel 94?
No, lui è 94
nel 2024?
E ne fa 30
nel 2024 ne fa 30?
Lui è 94, sì. quindi
ah, lui è 94,
un calciatore nel pieno insomma della sua 20,
hai ragione, ancora, ancora di più sì, sì. Maggio 94, sì è vero, maggio 94, quindi a maggio ne fa 30, quindi ancora di più insomma, allora io mi chiedo perché non, poi a volte sai come si dice a Napoli, lo sparagno non è mai guadagno, no, a volte penso a Zielinski, penso a Lozano. Il Napoli secondo me si è trovato penalizzato dall'assenza di Lozano, può piacere o non piacere, ma quando usciva Politano entrava Lozano eri tranquillo sulla fascia destra e viceversa.
Questo sicuramente in questo momento è un cambio diciamo che non hai, nel senso che
non hai, no?
Lindstrom dobbiamo scoprirlo, Lindstrom è un giocatore che probabilmente l'esterno lo interpreta diversamente, per molti è una mezzala, quindi non neanche un esterno, quindi e di sicuro Lozano era un esterno vero, ha imparato a giocare a destra, anche se da PSV sta giocando a
giocava
sinistra,
più a sinistra,
che poi
è
il suo ruolo naturale, dove poi a Napoli di fatto non ha mai giocato perché c'era Insigne e quindi lui si è dirottato a destra, e poi l'anno scorso, che è stato l'ultimo anno di Lozano,
c'era Cavara,
certo. Via Insigne, c'era Quara, e quindi di fatto lui ha giocato sempre a destra, però secondo me l'anno scorso non ha segnato tanto, però il contributo che ha dato anche a livello difensivo è stato molto
notevole, come no, mamma mia. E non dimentichiamo che lui si è strappato, stirato adesso con proprio contro la Juve per un recupero e ha dato veramente tutto per la maglia azzurra. Vabbè, aperta e chiusa parentesi, Pasquale, ti abbraccio, ti auguro buona serata, buon lavoro.
Buonasera.
Ciao, grazie a te. Allora, 339-666-9990, come giochereste a Salerno voi? Nello stesso modo? Con il 4-3-3, col 4-2-3-1, giochereste con la doppia punta, con le due punte, insomma con Ciolito e Raspadori? Scrivetemi al 339-666-9990. Pubblicità tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
20 e 18 minuti, ancora buonasera, bentrovati a Marte Sport Live da Francesco Marciano. C'è Gianni in prota con noi, il baronetto di Posillipo. Buonasera, ciao direttore.
Ciao Francesco.
Ciao Gianni, buonasera. Ciao. Gianni, noi ci sentiamo molto spesso e io ne sono veramente molto felice. Non sono però felice, ahimè, di commentare con te un'altra piccola delusione, grande delusione. Non lo so, vediamo il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto per il pareggio recuperato col Milan, o ci arrabbiamo ancora perché il Napoli si è un po' fermato dopo il pareggio?
No, non ci dobbiamo più arrabbiare. Io direi sì, certamente dopo il primo tempo eravamo tutti scoraggiati, tutti nel vero senso della parola. Dopo c'è stato il secondo tempo che ovviamente grazie che poi ha suonato il campanello d'allarme, no? Grazie alla prodezza di Politano siamo tutti come dire
ringalluzziti, diciamo.
Ringalluzziti e tutti, anche chi non era al San Paolo da casa, abbiamo dato questa spinta per poter quantomeno recuperare il risultato, e così è stato. Poi forse potevamo anche vincerla. Io direi di ripartire da quel secondo tempo, e attenzione perché ormai se ogni volta diamo addosso al tecnico e facciamo peggio, voi sapete benissimo come la pensavo.
Come no?
Sono stato uno dei primi a
certo l'hai detto tante volte,
cambiare.
Sì.
Però nel momento in cui la società l'ha riconfermato e diciamo poi sono arrivati tre risultati positivi, la vittoria in campionato, vittoria in Champions e un pareggio recuperato dopo un primo tempo a dir poco disastroso, ecco, il mio pensiero è quello di ripartire appunto dal secondo tempo. Perché dico questo? Perché anche grazie a Garcia, che nell'intervallo ha rimodellato il diciamo l'impianto,
l'assetto tattico, certo.
Quindi poi è venuto il risultato positivo. Ora qualcuno dice lui voleva conservare il risultato e quindi ha inserito qualcuno al posto di
al posto di Politano,
sì, appunto sono state tutte queste disquisizioni. Io dopo il 2-2 sono fiducioso, vale a dire, perché poi questi sono risultati che ti danno la carica giusta, e il Napoli ha bisogno di essere sempre caricato. È normale che il gioco a tratti è bello, a tratti è confusionario, insomma un equilibrio questa squadra lo deve pur trovare e trovare. Speriamo che già da sabato contro la Salernitana incominci a trovare anche quell'equilibrio tattico che deve durare, non dico per 90 minuti, ma per 70, ma per un'ora, perché poi ad una squadra avversaria devi concedere qualcosa, no?
Sì, certo, beh, anche il Napoli di Spalletti si concedeva un attimino di flessione durante la partita, effettivamente è così. Sì. A proposito di questo, non voglio mettere il dito nella piaga, ma poco fa con il collega amico Pasquale Tina stavo confrontando un po' le classifiche dei due anni precedenti. Nel 2021-22 il Napoli aveva 28 punti in classifica, era primo con il Milan. Nell'anno successivo, cioè l'anno scorso, il Napoli ne aveva 26 ed era primo da solo. Oggi ce ne ha 18, 8 punti in meno dell'anno scorso. Questo è un dato incontrovertibile, perché purtroppo i numeri parlano chiaro. È vero che non c'è l'allenatore dell'anno scorso, manca un elemento importante come Kim, però la squadra bene o male è la stessa. È così irrecuperabile secondo te la distanza con il primo posto?
No, assolutamente no, io sono uno di quelli che crede molto ancora in questo Napoli, nonostante questo brutto avvio, no? Così lo dobbiamo chiamare, almeno in campionato. E sono fiducioso, però vorrei tanto che Garcia si calasse un po' in quel ruolo che tutti ci auspicavamo al suo arrivo, vale a dire gestire al meglio una squadra che ha incantato il mondo l'anno scorso. Quindi lui non deve essere presuntuoso da voler a tutti i costi inserire qualcosa di suo, quando quel qualcosa di suo i suoi calciatori che c'ha a disposizione quest'anno non riescono a digerire. Non so se ho reso l'idea.
Chiarissimo.
Lui deve essere umile, non deve essere presuntuoso, non deve dare risposte sibilline, non deve fare diciamo quello che ha fatto in conferenza stampa, quando sì, una battuta può essere considerata.
Sì, il rosso di Nathan. Sì,
deve essere ironico. Qua stiamo parlando di cose serie e non è che stiamo parlando di uno spettacolo al teatro, via discorrendo. E qua dobbiamo parlare di concretezza, quindi che la smettesse di fare quello come atteggiamento ha fatto fino ad ora, si metta a disposizione della piazza di Napoli.
Oltretutto lì forse il collega che gli ha fatto quella domanda avrebbe potuto anche dirgli: mister, però non mi hai risposto, hai fatto la battuta. Però perché hai messo Zanoli e non Lindstrom? Poi hanno...
Sì, appunto, no. No, a volte sì, ci sono anche, diciamo, c'è qualcuno della stampa che magari al momento opportuno non affonda il colpo.
Forse non ha colto, ecco, il momento.
Per farli rinsavire un po' quando rispondono così. Io non ce l'ho solo con Garcia.
No,
però
vabbè,
con
certo,
tutti quelli
rendo...
che non rispettano il vostro lavoro. Non so se rendo l'idea.
Ti ringrazio di questa bella difesa. Insomma,
assolutamente, devono avere rispetto. Poi le cose possono andare bene o male, e pazienza, però il rispetto reciproco.
Certo. No, cioè, senti, Gianni. Purtroppo abbiamo sempre detto in questa annata un po' balorda, un po' così altalenante, che dobbiamo guardare a navigare a vista. E io sono sempre tra quelli, come dicevi tu, che crede ancora allo scudetto, semplicemente perché non esiste il Napoli ammazza campionato dell'anno scorso. Non lo è l'Inter, non lo è il Milan, non lo è la Juventus. Si giocheranno tutte le... quest'anno si vince punto a punto lo scudetto, secondo me.
Sì, d'accordo. Quindi, con te, sono d'accordo.
Cioè, i 7 punti di distanza dall'Inter sono recuperabilissimi.
Ma assolutamente, guarda, già se battevamo il Milan, che ci trovavamo dal Milan. Sì. qualche giornata indietro, a 7 punti di distacco, andavamo a un punto di distacco. Non so se
certo, certo.
Basta un non nulla per proiettarti di nuovo nelle zone che ti competono. Quindi io non sarei allarmato, piuttosto, ripeto, faccio un appello a Garcia, visto che l'abbiamo scampata bella per un paio di volte in quel di Genoa, 2-0, 2-2, quando lui cambia. Col Milan 2-0, 2-2, quando lui cambia ancora. Ma se c'ha queste idee tattiche, ma che le mettesse in pratica.
Non ecco, allora glielo si faccia fare
di
questo
niente
punto.
E di nessuno, capito? Non deve avere timore di niente e di nessuno. È lui il responsabile e vada avanti per la sua strada, perché qualsiasi cosa va a fare, l'importante è che lo faccia fare ai suoi calciatori attraverso le caratteristiche dei suoi calciatori, senza voler stravolgere chissà che cosa. Il calcio è semplice, non c'è bisogno di inventare nulla.
Sì, è vero. Senti Gianni, dicevo, Salernitana-Napoli, poi c'è la partita con l'Union Berlino che può, diciamo non ufficialmente ma praticamente di fatto, proiettare il Napoli agli ottavi di finale, e la gara con l'Empoli. Poi c'è la sosta e poi all'orizzonte si profilano 4 partite di fila veramente terribili.
Sì.
Cioè terribili nel senso sportivo del termine, no? Ovviamente. No. Quindi Atalanta, Inter, Juventus, c'è anche la gara con Real.
Bravo, contro 4 squadre importanti del nostro campionato, e lì verrà fuori un po' tutto quello che poi dovremmo ancora raccontare in quest'annata, no? Perché se diciamo riesce a fare 6 punti tra Salerno ed Empoli e magari vai a 9 punti in classifica di Champions, tutto ti sembrerà un po' più roseo, no? E quindi magari con un po' più di serenità anche lui ritroverà quello che gli abbiamo sempre riconosciuto, nel senso che per me era allenatore giusto all'inizio, ma poi i suoi atteggiamenti ci hanno detto che per il momento è il contrario. Io mi auguro che e lui possa ritornare a farmi dire che è stata la scelta giusta.
Sì, è vero. Senti Gianni, ti faccio l'ultima sulle parole del Papa, di Papa Francesco. Io non sono l'ultima persona a poter criticare Papa Francesco, ci mancherebbe altro, anzi ho grande rispetto e grande stima per l'uomo Francesco, che a me piace veramente tantissimo, però secondo me sai, quelle parole di ieri su Diego non me le aspettavo da lui, ma non perché era argentino, non perché è argentino, ma perché quando parla dell'uomo che lo giudica, sai, ha fallito come uomo, lui è un uomo, non è, allora non me l'aspettavo da Francesco, sai, sono rimasto un po' male.
Sì, diciamo che nessuno di noi può andare a giudicare le parole del nostro Papa,
per carità,
e quindi anch'io ascoltandole lì per lì, ecco, non me l'aspettavo che lui dicesse una cosa del genere, ma l'ha detta in maniera forse per evidenziare il dispiacere che ha provato nel dover giudicare Diego, perché lui era molto legato a Diego, era affezionato a Diego, però nel dire quello evidentemente l'ha trattato ancora di più come un figlio che ha sbagliato, ma ancora prima però, attenzione, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti proprio a cospetto ovviamente del mondo della Chiesa, no? Quando c'è stato qualcheduno che ha sbagliato e lui gli ha dato addosso.
Ma infatti, per questo quindi,
È dispiaciuto, cioè è dispiaciuto a tutti noi che abbiamo sentito come uomo, diciamo che umanamente parlando anche a me.
Tu l'hai conosciuto, Diego. Lui ha detto una cosa giusta alla fine, quando parla di persone che lo hanno tradito, no? Che lui si è fidato del suo entourage, ed è vero, perché poi Maradona si è contornato di gente che lo ha solo sfruttato e non lo ha veramente aiutato. Prego, stavi dicendo, però io ti stavo dicendo, tu lo conosci bene, l'hai conosciuto benissimo, Diego.
No, l'ho conosciuto bene come uomo, sono sincero, umanamente parlando è stato il non plus ultra. Il Papa si riferiva a quel tranello che gli hanno teso e lui è stato debole nel cadersi dentro.
Sì.
Lui l'ha anche accennato e quindi ha usato la parola uomo per dire come uomo in quel momento, forse come atleta, perché attenzione, tutti gli uomini pubblici devono sforzarsi nel mostrarsi al pubblico come integerrimi, però purtroppo siamo esseri umani,
certo,
siamo anche possiamo sbagliare, possiamo cadere in tranelli che poi ci segnano per tutta la vita. Ma lui l'ha detto in maniera paternale.
Sì. No, è vero, lo so, però sai, ci siamo rimasti un po' male, devo dire la verità.
Siamo rimasti un po' male, pure a primo acchitto, come si usa dire, sono rimasto male, però andando poi a riflettere bene, diciamo, lui l'ha fatto solamente.
Lui l'ha fatto con il senso proprio, ecco, che è appunto spiegato in questo momento. Va bene, Gianni, grazie mille, un abbraccio fortissimo.
Grazie a te, Francesco.
Oh, grazie di essere stato con noi. Grazie di essere stato con noi, a Gianni Prota. Insomma, ragazzi, avete anche voi avuto la stessa sensazione, un po' di amarezza, no, per le parole di Papa Bergoglio? Raccontatemi quello che avete pensato. Scrivetemi al 339-666-9990. Chi è il più pulito di noi alla rogna? Quindi nessuno si può permettere di giudicare, di porsi sul piedistallo e giudicare le parole di Papa Francesco. Proprio per questo motivo, però, un po' ci siamo rimasti male, perché Papa Francesco è il ministro di Dio sulla terra, ma è sempre un uomo, e quando un uomo di così grande impatto e di così grande spiritualità giudica, cioè dice certe parole sull'uomo, io ci sono rimasto un po' così. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Pubblicità.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Eccoci rientrati, 20:35, anzi 36 minuti in questo istante. Buonasera ancora da Francesco Marciano, con Vincenzo Russo in regia, l'agente FIFA Antonio Ottaiano al telefono con noi. Ciao Antonio, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ben trovato Antonio. Allora, partirei dall'ultima considerazione che facevo con Gianni Improta a proposito delle parole di Papa Francesco, no, su Diego. Lui diceva: non mi permetto di giudicare Bergoglio, anch'io però dico che non me l'aspettavo, come dicevo poco fa anche a lui.
Ma è diplomatico, è una dichiarazione diplomatica, ragazzi.
Io penso che lui abbia voluto dire che è caduto nel tranello, anche mal consigliato da un po' di persone che lo hanno sempre circondato, no, in quel periodo. Io sono rimasto un po' male sul fatto che dice come uomo ha fallito. Mi dispiace che sia Papa Francesco ad averlo detto, ma sicuramente l'avrà detto in maniera paterna, no, nei confronti di Diego, come fosse un suo figlio.
Ma non lo so, bisognerebbe capire bene il senso della frase. È chiaro che, detto così, da colui il quale predica perdono a chiunque, insomma, fa un po' per effetto, insomma. Bisognerebbe sapere o leggere dietro il significato. Probabilmente è una frase troppo ridotta per chi possa essere chiaro il suo pensiero. Non credo che il Papa voglia condannare Diego per il suo essere uomo in quel modo, nel modo più assoluto. Non è proprio nel ruolo, nella posizione di sua santità, no? Andare a dire cose con un significato punitivo o non, di non perdono.
Certo, è tutto chiaro. Senti Antonio, intanto parlando di cose terrene, quindi del Napoli, di calcio, c'è la Salernitana che si avvicina, una partita importante come tutte del resto, però insomma noi dobbiamo per forza dirlo, siamo alla decima di campionato, ci sono 8 punti in meno dell'anno rispetto all'anno scorso, e un Napoli altalenante non continua nemmeno nella stessa partita, per cui va invertita la rotta, anche perché all'orizzonte ci sono Atalanta, Inter, Real Madrid e Juventus.
Beh, se andiamo sulla falsariga di quello che è stato, sarà un periodo terrificante, insomma, se noi non siamo riusciti a vincere contro una qualsiasi delle squadre, diciamo, del lato alto della classifica, ci aspetta Atalanta, Inter, Juve, insomma, voglio dire, no? Avremo di che preoccuparci. No, io ripeto, io analizzerei da un altro punto di vista.
Vai.
Io sarei sempre curioso di sapere e capire perché questa squadra, quando deve recuperare, si trasforma, diventa un'altra squadra, raggiunge il risultato, improvvisamente si ferma. Faccio l'esempio Real Madrid, faccio l'esempio Milan, ma lo stesso esempio Genova, voglio dire.
Sì.
Quindi a questo punto la domanda
è una sindrome da pagamento?
Ma io credo che sono delle scelte, degli indirizzi tattici, perché basta leggere anche alcune sostituzioni, no? In alcuni momenti dove tu sei lì e probabilmente si pensa, per il momento conteniamo e proviamo a tenere quello che abbiamo. E le frasi di Garcia del tipo: quando non puoi vincere, meglio non perdere, la dice lunga su quello che è la mia idea rispetto a quel. Però ripeto, io spero tanto di essere smentito, però siamo arrivati alla decima e i fatti dicono ancora questo.
Se 3 indizi fanno una prova, 10 partite ne fanno più di una, certo, questo.
Ma no, ma perché sono più parega, li mette sotto il Real Madrid quando deve recuperare. Di 20 minuti a me fino al raggiungimento del risultato. Se mette sotto il Milan in quel modo, ovviamente con tutta una serie di situazioni che si sono create, cioè l'atteggiamento che cambia, la squadra ha un altro atteggiamento rispetto a quando poi raggiunge il risultato. La squadra non scappa all'indietro come gli avversari prendono palla, ma l'aggredisce. Significa un dettame tattico questo.
Certo. È anche questo che, ecco, io stamattina chiacchieravo con Fabiano Santa Croce e mi diceva: io sinceramente ci dobbiamo, ahimè, allineare a quello e rassegnare, forse quello che voleva dire Fabiano, al modo di pensare di Garcia, ecco, a proposito dell'accontentarsi. Io preferisco però sempre perdere una partita nel tentativo di andarla a vincere che invece accontentarmi preventivamente. La pensiamo tutti così alla
fine. Ma è una questione non solo di accontentarsi, non accontentarsi, perdere. È che probabilmente questa squadra non ha la caratteristica per giocare a difendere. Questa squadra, quando arretra fuori l'area di rigore, va notevolmente in difficoltà, prende gol. Che sì, probabilmente ha dei calciatori che non possono reggere l'urto in questo modo.
Sì,
perché altrimenti non si spiega perché con chiunque, quanto ti abbassi, prendi gol. Non lo prendi solo con Bellingham, ma lo prendi con chiunque.
Sì, è vero. Poi tra l'altro,
allora, probabilmente è una caratteristica.
Sì, poi tra l'altro, se guardiamo le partite che il Napoli ha giocato, a parte il Sassuolo, diciamo così, è venuto a Napoli quando c'è stato l'espulsione di Maxim Lopez, è cambiata la partita perché chiaramente con l'uomo in meno i neroverdi si sono
comunque,
ma anche con il Sassuolo fino a quel momento qualche ripartenza, parecchie ripartenze, parecchie imbucate il Napoli le aveva concesse
e non c'era Berardi.
E allora
la squadra Napoli si allunga. La difesa scappa dietro, la squadra si allunga, crea delle pratiche enormi per gli avversari. Non ha la struttura fisica o le caratteristiche di certi difensori per poter lottare nell'area di rigore. Voglio dire, non abbiamo Chiellini, è chiaro,
sì,
non abbiamo nell'area di rigore hanno una presenza completamente diversa, hanno una cattiveria completamente diversa. Abbiamo dei difensori che sono abbastanza tecnici, poco cattivi da questo punto di vista. E allora è sul gioco che devi prevalere.
Sì, sì, è vero. E detto ciò, secondo te a Salerno rivedremo il Napoli? Tra l'altro la Salernitana è inguaiata, ultimo posto in classifica, veramente.
Io credo che il Napoli chiaramente, ma credo che farà sua partita alla luce anche dello storico, no? Che le squadre di un certo livello il Napoli le ha vinte tutte, perché è nettamente superiore dal punto di vista della qualità dei calciatori.
Sì.
Però se la Salernitana fa la partita da derby, aggredendo, con cattiveria,
farà così.
Io credo che dovremmo un attimo stare attenti. Non vorrei che questi facessero la partita della vita.
Ma così faranno.
Fanno la partita della vita. E non lo so, di te bisognerebbe capire cosa c'è a Salerno. Perché la squadra che fa 4 gol quando giocano le seconde linee e non riesce a tirare in porta, quando giocano i titolari, vuol dire c'è qualcosa che non va in quella squadra.
Qualcosa
non va.
Però io mi aspetto comunque una Salernitana, anche perché i tifosi tengono tanto la partita. Sì, me l'aspetto aggressiva, sinceramente, anche perché poi Pippo Inzaghi ha fatto tutto turnover appunto con la Sampdoria, ha voluto lasciare i titolari a riposo, anche se poi, come hai detto,
è relativa, lo so.
Però insomma, hai detto bene, vincerà perché è superiore. E il Napoli con le medio piccole ha vinto sempre, è con le grandi che ha fallito.
Io vorrei che il Napoli fosse più aggressivo della Salernitana, vorrei che il Napoli andasse a Salerno a giocare tutti i 90 minuti aggredendo nella metà campo degli avversari. Questo è il Napoli che abbiamo visto e che vogliamo vedere, che questa squadra credo ha nelle corde.
Sì, che aggredirà l'avversario nel metà campo, che faceva anche l'anno scorso, no?
Almeno secondo me. Credo che il recupero palla di Lobot, che è più semplice nella metà campo avversaria, quando va in seconda battuta ad aggredire gli avversari insieme al compagno di squadra. Ricostruire su 50 metri Lobot, Zielinski, fanno più fatica che lavorare su 30.
È così, e però, ti aspetti sempre così, 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, così,
ma cambia poco.
Ma mi riferivo dal punto di vista dell'uomo, cioè ti aspetti la doppia punta. Questo volevo dire, quindi Raspadoni oppure uno solo dei due?
No, Raspadoni, Clara, Politano. Poi Raspadoni, è chiaro, puoi dire che Raspadoni si sposta dietro. Poi io credo che il calcio è abbastanza dinamico, non è il calcio balilla. Quindi a volte si ritroverà Raspadoni sotto punta, a volte si ritroverà Clara più centrale, voglio dire, Zielinski un po' più avanti o più indietro. Però credo che alla fine i calciatori sono questi, gli 11 saranno questi. L'unica perplessità, non so se dovesse scegliere Anghissà o rimetterlo in panchina come la scorsa partita. Questo non lo so.
Grazie di cuore, Antonio.
Grazie a voi, buona serata.
Un abbraccio forte, ciao, grazie ad Antonio Ottaiano, agente FIFA. Allora, prima della pubblicità un po' di messaggi, c'è un nostro amico che scrive: ho capito, il Papa non conosce bene la storia dell'uomo Maradona, non importa quante volte Diego forse ha accusato anche la Chiesa di non aiutare fino in fondo chi ne aveva bisogno, quante volte l'ha detto Diego. Poi, buonasera, stasera in collegamento il top, il baronetto, scrive Max da San Giorgio, è un grande competente di calcio, è una bellissima persona, come vorrei che fosse lui il presidente del Napoli. E come ancora Massimo, come giocherei a Salerno? Giocherei a calcio, come sapevamo fare noi. Scriveteci ancora 339-666-9990, pubblicità e rientriamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Mancano 10 minuti alle 9, alle 21. Ancora buonasera, bentrovati da Francesco Marciano. Voglio tornare subito al telefono. Saluto il mio amico direttore di NapoliMagazine.com, Antonio Petrazzuolo. Carissimo Antonio, bentrovato.
Ciao Francesco, un saluto a tutti.
Ciao,
i marziani.
Ben trovato, buonasera a te. Allora, carissimo amico, partirei anche con te. Io ne ho parlato poco fa con Antonio Tajano e anche con Gianni Improda, dalle parole del Papa Bergoglio, di Papa Bergoglio, che io ho sempre veramente amato, stimato, adorato, perché mi piace tanto come uomo di chiesa, come papa, come punto di riferimento, no, per la spiritualità del mondo cattolico, no? E mi piace molto, l'ho sempre trovato rivoluzionario, molto semplice poi per il resto. Poi però quando ha dichiarato queste cose, non perché era Maradona, ma
in generale
come uomo ha fallito, mi dispiace che l'abbia detto lui, perché non si giudica, no? Nessuno deve giudicare un uomo, figuriamoci. È vero che il Papa è il ministro di Dio, ma sempre un uomo resta, non è Dio che giudica, è un uomo.
No, tecnicamente la Chiesa non giudica, la Chiesa sostiene, ci hanno sempre insegnato questo.
La Chiesa perdona, no? Poi tra l'altro.
Sì.
Mi è dispiaciuto molto.
Come mai? Tra l'altro la domanda del collega del TG1,
sì,
non era nemmeno sul lato umano. Era
Maradona Messi, infatti, certo.
Non gli aveva chiesto un excursus sul tipo di vita condotta ai tre calciatori, poi ci ha inserito Pelé, che era un gran signore, invece poveretto, non lo so perché è scivolato su questa buccia di banana. Tra l'altro inopportuna come dichiarazione, perché non può risponderti non essendo più tra noi. Quindi mi si è unito questo al ragionamento sbagliato, quanto di sbagliato ci poteva essere in quella frase. Va sottolineato, perché
tu giustamente infatti, ma
no,
noi
sottolineavi poco fa, dire è un fallito, non te lo
è un peccato
dal
che
Papa
abbia detto questo, perché io poi voglio essere
dal Papa verso qualsiasi essere umano, perché
non
tu dal Papa ti aspetti sempre la mano tesa pronta ad aiutarti a perdonare.
Sì, io guarda, dicevo poc'anzi, voglio vedere queste sue dichiarazioni come delle dichiarazioni paterne di un padre che parla del proprio figlio, no? E dice ha fallito perché si è lasciato intimidire, intrappolare da personaggi che lo circondavano, che volevano solo il suo male. L'ho voluto vedere così, anche se leggendo e ascoltando dici, sai, perché ha detto certe cose? Diciamo che la voglio vedere
da fraintendere. Ancora negli occhi, nella mente e nel cuore, Papa Wojtyla che perdona il suo potenziale assassino. Cioè.
Certo.
Quindi allora, dimmi tu.
No, per carità, poi nessuno di noi il più pulito di noi ha la rogna, quindi nessuno si può permettere di giudicare il Papa, quindi nessuno,
no,
figuriamoci.
Però ci siamo rimasti semplicemente una sua
diciamo
affermazione discutibile.
Esatto.
Si può dire che è discutibile.
Sì, infatti,
penso
assolutamente.
Di sì,
siamo tutti d'accordo su questo.
Non verrò scomunicato per questo.
No, direi di no. Senti, caro amico, parliamo di cose terrene, parliamo del Napoli, parliamo di quello che succederà a Salerno. Io mi aspetto un Napoli che capisca che il tempo delle pazzielle è finito, perché siamo arrivati alla decima giornata di campionato, non è la terza, è la decima, e a Salerno è l'undicesima, poi c'è l'Empoli, poi ci sono quattro sfide all'orizzonte, compresa quella di Champions con il Real, che non sono proprio facili, no? Considerando quello che ha fatto il Napoli negli scontri diretti.
Sì, il calendario strizza l'occhio a Garcia, perché queste tre partite che sono in programma sono alla sua portata.
Sì.
Ovviamente per me sono tutte alla portata del Napoli con lo scudetto cucito sulla maglia. Però di questo Napoli di Garcia, comunque queste tre partite sono alla portata, lo dico perché la Salernitana è ultima in classifica, l'Union Berlino proviene da 11 risultati negativi consecutivi tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions, quindi un momento disastroso. Poi abbiamo visto la poca verve in zona d'attacco, la poca capacità di concludere le azioni offensive, e poi l'Empoli che, per carità, avversaria da rispettare, però insomma penso che il Napoli una partita in casa la può vincere finalmente,
certo,
senza troppi pensieri per la testa. Quindi diciamo che quanto di brutto si è visto con la Fiorentina, per tutto il primo tempo con il Milan, ma io ripesco anche quello che è successo con la Lazio, con il Genoa, con il Bologna. Diciamo, è qualcosa che viene rinviato poi a dopo queste tre partite, a meno che il Napoli non vuole proprio fare Arachidi. Però diciamo che sulla carta queste tre partite sono alla portata di Garcia, quindi il Napoli potrebbe vincerle in carrozza.
Potrebbe vincerle, perché diciamo dovrebbe vincerle in carrozza, perché diciamo anche che
devo dirti potrebbe, perché dovrebbe, l'avrei detto con Spalletti, quest'anno devo dirti potrebbe.
Purtroppo sì, ed è un peccato andare a girare il coltello nella piaga. Se parliamo e visualizziamo le classifiche dei due anni precedenti, no? Alla decima giornata del 2021-22 il Napoli era primo con il Milan a 28 punti, e l'anno scorso, che è culminato poi con la vittoria dello scudetto, il Napoli era primo da solo con 26 punti. Ora ci sono 8 punti in meno, e 8 punti sono tantissimi, considerando che alla fine il Napoli ha fatto solo un punto con una scontro diretto, poi ha perso con la Fiorentina, ha perso malamente con la Lazio anche, quindi è un peccato. Com'è?
In casa, poi sono punti persi in casa,
sì.
Dove comunque c'era, perché io c'ero, un sostegno da parte del pubblico totale, quindi non è che l'ambiente era ostile oppure si è creato, sai, qualcosa di particolare. Con il Milan ho visto anche un pubblico molto maturo, perché è ovvio che sono stati fischi, ma i fischi
ma ci sta.
Erano
nel primo tempo avremmo fischiato tutti dai nervi. Che diavolo,
primo tempo veramente non lo so come definirlo. È ovvio che mi aspetto che ci sia una reazione subito, adesso senza troppi giri di parole.
E a tal proposito, ti aspetti, visto che tu sei uno molto attento alle cose di casa di Chateau Le Volturne, che succede lì tra le segrete stanze? Cioè, si prepara, ci sono riflessioni relative all'inserimento del Ciolito con Raspadori, oppure vedremo sempre 4-3-3, 4-2-3-1, insomma una sola punta di ruolo?
No, quello che mi sovviene, cioè, una volontà di schierare, magari provare, come già è stato fatto, lo Zielinski un po' più alto.
Ok.
Questo sì.
Però niente di più, insomma.
No. Credo che si ripartirà dai soliti noti. Dispiace, perché poi il secondo tempo con il Milan ha dato una risposta ben chiara, cioè che col Ciolito qualcosa può cambiare, deve cambiare.
Ma sì, c'è più profondità forse. Sì.
È vero che dai un punto di riferimento lì davanti, però tutte le squadre hanno un attaccante, una punta centrale, è abbastanza capace di...
No, anche affrontare. Perché pure il Napoli, quando c'è Osimhen, dà il punto di riferimento, che poi sia una bestia, certo. Osimhen è un fenomeno, è un altro discorso, una bestia nel senso che sia proprio un fenomeno, no? Però ce l'hai sempre il punto di riferimento, perché Osimhen è un centravanti, quindi non lo so, vabbè.
No, ma indubbiamente, anche se comunque Raspadori il suo sta facendo, perché il golletto...
Per carità.
Però è ovvio che magari puoi studiare anche qualcosa di diverso, tenendo conto che Politano sta facendo uno sforzo straordinario, quindi io credo che anche valutare Kvara più vicino a Raspadori, con Simeone punta centrale, potrebbe essere una delle soluzioni, no? Per cambiare un po' il modo di giocare del Napoli attuale. Abbiamo visto per certi versi in alcune partite, magari quando il risultato era già compromesso, perché non provarlo dal primo minuto, se poi lo schieramento iniziale non riesce a garantire la supremazia almeno nei primi 45 minuti. Poi io spero che De Laurentiis possa anche dedicarsi anche alle altre sue attività, perché non lo immagino eternamente lì a Castel Volturno tutti i giorni. Ma non è un atto di sfiducia nei confronti del presidente, anzi mi complimento perché comunque è un impegno che lui sta assumendo nelle ultime settimane, ma non immagino che possa andare avanti così in eterno.
Cioè, no, certo, la mia anche perché vorrebbe dire che veramente c'è un commissario.
No, ma proprio per lui, pure per una questione personale, cioè non lo so.
Sì.
No,
certo, è chiaro.
Va bene, è chiaro che fa sempre piacere avere il presidente lì, però.
Sì, ma fino a un certo punto, perché poi alla fine la squadra non è che è una squadra di bimbi che non si sanno gestire. Secondo me c'è anche bisogno di una figura importante come quella di un direttore sportivo, che secondo me dovrebbe avere più voce in capitolo, ma questo è un altro discorso. Vabbè, è inutile che ne parliamo. Va bene, andiamo
a vincere, vediamo questo pilotto, come dice Garcia, pilotto, non che poi ogni partita serve un pilotto di tre. Cioè,
che poi non è filotto tre per tre partite, se è filotto facciamone 8, 9, 10.
Esattamente.
Se no chiamiamo fil 3.
Bravissimo.
Abbraccio. Ciao Antonio. Ciao. Grazie Antonio Petrazzuolo, napolimagazine.com. Sono le 21, è tempo di salutarci. Io vi ringrazio Vincenzo Russo in regia. Ci ritroviamo con me la settimana prossima, martedì, mercoledì e giovedì, come ogni volta. Forse però magari cambieremo perché c'è l'appuntamento con la Champions League. Ad ogni modo, ci troviamo la settimana prossima. Domani sarete con Emanuela, e dalle 12 con Gianluca, alle 13 con Dario Sannatario, e appunto alle 20 con Emanuela Castelli. Da Francesco Marciano è tutto. Forza Napoli, buona serata. Ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.